Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Lotta alla mafia per i grigioni. Può bastare un'autodichiarazione sui precedenti penali per ottenere il permesso di dimora. Dopo il caso di Roveredo, il governo questa mattina ha annunciato la novità. Risultati migliori del previsto per Nestlé nei primi tre mesi dell'anno, e questo nonostante le perdite dovute allo scandalo del latte in polvere contaminato. Nell'incertezza più totale, lo stretto di Hormuz continua a restare bloccato, anche se da Teheran arriva la notizia dei primi incassi dei pedaggi imposti. Milioni di tedeschi alla ricerca della verità sul coinvolgimento delle loro famiglie nel nazismo. Per molti la risposta arriva dalla lista degli iscritti al Partito Nazionalsocialista, da poco messa online dagli Stati Uniti. E nella finale dei play-off di hockey, il Friburgo potrà continuare a contare sull'attaccante Wallmark, non sarà sospeso per la bastonata al grigionese Zadina. Per ottenere il permesso di dimora nei grigioni ci vorrà dunque un'autodichiarazione sugli eventuali precedenti penali. L'annuncio è arrivato oggi in Gran Consiglio durante l'ora delle domande dal governo retico, che conferma un giro di vite ma senza adottare la linea più rigida del Ticino. I dettagli da Coira con Stefano Barbusca.
A due mesi dall'arresto di quattro presunti mafiosi residenti a Roveredo con il permesso B, l'esecutivo retico non ha cambiato idea. L'estratto del casellario giudiziale non può essere richiesto ai cittadini dell'Unione Europea. Ma il cantone è deciso a mettere in campo un'altra strategia. Come ha annunciato stamattina il direttore del Dipartimento Giustizia, Sicurezza e Sanità, Peter Paier.
In futuro i richiedenti dovranno indicare se esistono precedenti penali o procedimenti penali in corso. Questa indicazione possono dare adito ad ulteriori accertamenti, come ad esempio la richiesta di un estratto del casellario giudiziale. In caso di dubbi fondati, possono anche confluire nel giudizio materiale e motivare una decisione negativa.
Il cantone potrà inoltre ritirare il documento qualora, dopo la concessione del permesso B, dovessero emergere omissioni nella dichiarazione, ha aggiunto il consigliere di Stato socialista Peter Paier. L'obiettivo del governo è l'entrata in vigore di questa misura nel corso del mese di maggio.
È stato un primo trimestre all'insegna della stabilità per i conti della Banca Nazionale Svizzera. I risultati parlano di una perdita di 500 milioni di franchi. A pesare in negativo per quasi 12 miliardi sono state le azioni e le obbligazioni. Come per tutto il 2025, anche i primi tre mesi del 2026 hanno visto l'oro come protagonista. L'utile generato è stato di 8 miliardi di franchi. Gli investimenti, soprattutto quelli in valuta estera, hanno invece fruttato quasi 4 miliardi. E questa mattina anche Nestlé ha pubblicato le sue cifre riguardanti la crescita del primo trimestre. Buoni i risultati nel loro complesso, e questo in tutte le aree del mondo, anche quelle interessate dai conflitti. A pesare però è stato lo scandalo del latte in polvere per bambini. Sentiamo Marzio Minoli.
La crescita organica, ovvero quella relativa alle attività della società, senza dunque tener conto di eventuali fusioni o altri elementi esterni, è stata più che buona, 3,5% di cifra d'affari in più, e questo grazie ai buoni risultati in tutte le zone del mondo. Ma Nestlé mette in guardia. È solo il primo trimestre ed è ancora presto per stimare quanto le tensioni in Medio Oriente potranno pesare in futuro. Il presente dunque parla di una buona crescita, e a trainare questo risultato la divisione caffè e in particolar modo Nespresso, con un aumento della cifra d'affari del 5,1%. Risultati generali che hanno però risentito dello scandalo del latte per bambini. Nel mese di gennaio infatti è stato ritirato dalla vendita questo prodotto, risultato contaminato dalla cerulide, una tossina batterica. Il ritiro del latte è costato circa 700 milioni di franchi di mancata cifra d'affari dalla divisione nutrizione. Per concludere, una nota di colore. Dopo 20 anni, George Clooney non sarà più il volto di Nespresso. L'azienda infatti ha concluso un accordo con la cantante inglese Dua Lipa come ambasciatrice del marchio. Clooney non sparirà del tutto, ma le sue apparizioni saranno sporadiche, ma rimarrà comunque quello che è oramai diventato uno slogan storico.
Dua?
George? So, what else?
Si parlava di Medio Oriente, allora facciamo il punto nel prossimo contributo, soprattutto sul blocco dello stretto di Hormuz. Un alto funzionario del Parlamento iraniano ha dichiarato poco fa che Teheran ha ricevuto i primi introiti dai pedaggi imposti sullo stretto, ma il traffico navale continua a essere bloccato sia dall'Iran sia dagli Stati Uniti. Allora, per capire com'è la situazione, Sofia Stroppini ha sentito un armatore.
La situazione è sempre la stessa, purtroppo. È una situazione di stallo totale.
Ma è anche, immagino, logorante per le persone che si trovano lì bloccate.
Sì, e anche per quelli che ne hanno la responsabilità.
Come lei.
Esatto.
A parlare è Vincenzo Romeo, armatore di Lugano e presidente a capo della Nova Marine Carriers SA, che ha una nave proprio nel Golfo Persico. Con il doppio blocco imposto dagli Stati Uniti e dall'Iran, ci dice, non si può fare altro che aspettare.
Sicuramente non ci prenderemo il rischio di tentare un attraversamento dello stretto senza avere delle garanzie e delle procedure da seguire che garantiscano la sicurezza delle persone della nave.
L'armatore si è detto molto preoccupato dalle ultime notizie, come il sequestro da parte dell'Iran di alcune navi, tra cui le portacontainer Francesca e Paminondas del gruppo MSC con sede a Ginevra. Una notizia a cui i media hanno dato molto risalto, diffondendo anche le immagini dell'attacco.
Preoccupazioni su preoccupazioni. Le prendiamo cercando di misurarle, rimanendo lucidi, aspettando che le cose prendano verso il giusto. Non si può fare altro.
Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, ha escluso che lo stretto di Hormuz venga riaperto finché continuerà il blocco da parte degli Stati Uniti, che ritiene una violazione del cessate il fuoco pattuito tra i due paesi.
E adesso passiamo a un caso sul quale si è già detto molto, ma ci sono delle novità. Pascal Schmitz, il giornalista di SRF che aveva portato alla luce il caso Patrick Fischer, non sarà più lo speaker ufficiale delle partite casalinghe della squadra di hockey del Rapperswil, attività questa che svolgeva accessoriamente. Gli avvenimenti degli scorsi giorni e poi un articolo apparso sulla Weltwoche lo hanno infatti spinto a rinunciare a questa attività, ci dice di più Manuele Ferrari.
Al detto chi di penna ferisce e di penna perisce avranno pensato diverse persone leggendo il comunicato dei Lakers giunto nella tarda serata di ieri. Pascal Schmitz, nella dozzina di righe, comunica di aver rimesso l'incarico, occupato per 14 anni, onde evitare danni alla squadra di hockey per la quale batte il suo cuore. Un passo compiuto a seguito degli eventi che da circa una settimana scaldano gli animi, il licenziamento di Patrick Fischer quale allenatore della nazionale svizzera di hockey, ma non solo. I contenuti di alcuni post fatti su Facebook da Schmitz e portati alla luce dalla Weltwoche non si lasciano conciliare con i valori della compagine sangallese, sottolinea il club. Lakers, che criticano duramente le parole, delle quali ignoravano l'esistenza prima della pubblicazione, lasciate sui social media ormai dall'ex collaboratore. Nel frattempo cancellati, in un post del 2010 in occasione della sconfitta della nazionale svizzera di calcio contro il Cile, ad esempio, così riporta il settimanale, Schmitz si era lasciato andare con commenti razzisti nei confronti dell'arbitro saudita. Parole nel frattempo finite in prescrizione, ma che se pubblicate oggi potrebbero portare ad esempio a denunce per discriminazione e istigazione all'odio. Ma si trovano anche dichiarazioni etichettabili come body shaming o sessiste, stando l'autore dell'articolo. Parole per le quali nel frattempo Pascal Schmitz si è scusato. SRF da parte sua, sempre dalle pagine della Weltwoche, si distanzia dalle affermazioni ed è a stretto contatto, discussioni sono in corso, con il suo collaboratore.
Avevo un nazista in famiglia? È una domanda questa che affligge molti tedeschi. Finora erano costretti a rivolgersi con una richiesta scritta e un complicato iter burocratico all'archivio di Stato di Berlino. Ma da 4 settimane a questa parte, chi vuole scoprire il coinvolgimento dei propri parenti nel regime nazista può rivolgersi direttamente alla banca dati dell'Archivio Nazionale degli Stati Uniti, che ha messo online la lista degli iscritti al Partito Nazionalsocialista tedesco. Da allora milioni di tedeschi stanno prendendo d'assalto il sito. Sentiamo l'approfondimento di Walter Raue.
Dal suo computer di casa a Berlino, Harriet tenta di collegarsi al sito del US National Archives di Washington, da quando a fine marzo l'archivio di Stato americano ha reso accessibile a tutti una banca dati contenente i nomi degli oltre 10 milioni di iscritti al Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler. Il sito va spesso in tilt per l'enorme numero dei visitatori.
Mein Großvater mütterlicherseits war im Ernährungsamt in Danzig.
Ai tempi del regime nazista della Seconda Guerra Mondiale, il mio nonno materno era impiegato per alcuni anni a Danzica e mi piacerebbe oggi sapere se militavo o meno nel Partito Nazionalsocialista tedesco. Quando ero ancora giovane, questo tema veniva sempre rimosso a casa. Mia mamma si limitava a dire che i suoi genitori non avevano mai collaborato col regime di Adolf Hitler. La pubblicazione della lista degli iscritti al partito nazista fra il 1925 e il 1945 ha provocato in Germania una reazione travolgente. Nelle ultime 4 settimane il sito statunitense è stato visitato da 1,5 milioni di persone. Quello del settimanale tedesco Die Zeit, che sul suo sito ha pubblicato un link che indirizza direttamente alla pagina online dell'archivio di Stato di Washington, è stato cliccato più di 5 milioni di volte.
Ich glaube, ein Grund ist, dass es vielleicht jetzt leichter ist, danach zu forschen.
Oggi, a distanza di oltre 80 anni dalla fine del regime nazista, è più facile indagare sulle responsabilità e complicità dei propri antenati, ci spiega la psicologa e sociologa Christine Kirchhoff. A consultare la lista pubblicata dagli archivi statunitensi è la cosiddetta generazione dei nipoti. 50 anni fa i giovani del movimento studentesco dovevano porre ancora ai loro genitori la difficile domanda sul loro ruolo negli anni della dittatura nazista, provocando uno scontro generazionale. Oggi questo interesse non è mosso da motivi politici, ma personali e privati. Il fatto che gli archivi nazionali degli Stati Uniti siano entrati in possesso della preziosa lista degli iscritti al Partito Nazionalsocialista è dovuto al coraggio di un solo uomo, Hans Huber. Il 15 aprile del 1945, pochi giorni prima della presa di Monaco di Baviera da parte della 42esima divisione dell'esercito statunitense, i gerarchi nazisti consegnarono la scottante lista al direttore della cartiera con l'ordine di darla alle fiamme. Questo però decise di metterla al sicuro nascondendola in un magazzino e consegnandola dopo la disfatta nazista agli americani.
E a proposito di memoria storica di fascismo in Italia, fanno discutere le dichiarazioni rilasciate negli scorsi giorni alla stampa del presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo cui i membri della Repubblica di Salò sono da onorare alla stregua dei partigiani in nome di una presunta pacificazione. Dichiarazioni che arrivano alla vigilia del 25 aprile, data della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
L'omaggio ai caduti della Repubblica di Salò, fondata nel 1943, ultima incarnazione del regime fascista e disperato tentativo di ritorno a quelle origini, Ignazio La Russa lo fece già una volta diversi anni fa, quando era ministro della difesa nel 4° governo Berlusconi. E pochi giorni fa, alla vigilia del 25 aprile, che segna gli 81 anni dalla liberazione, il presidente del Senato ha detto così.
Ai partigiani portai una corona e poi andai a Cambodia. 10, dove sono sepolti diversi caduti della Repubblica Sociale Italiana, che secondo me era un momento doveroso di una pacificazione.
Ma ora non lo rifarebbe?
Sì, lo rifarebbe.
La Russa ha indicato come possibile successore di Mattarella alla presidenza della Repubblica nel 2029, non ha mai nascosto le sue simpatie per il Duce e il busto di Mussolini che tiene in casa lo ha mostrato lui stesso in alcune occasioni. E tuttavia l'accostamento tra repubblichini e partigiani è diventato nuovamente motivo di scontro e di polemica tra gli schieramenti politici. Le opposizioni hanno parlato di dichiarazioni gravi e inaccettabili, mentre l'ex sindaco di Marzabotto, là dove ci fu il più grande eccidio delle SS contro la popolazione civile, ha attaccato il taglio dei contributi ai luoghi della memoria della Resistenza. Il 25 aprile Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione di una corona all'altare della patria da parte del capo dello Stato. Ignazio La Russa non ha in questo momento in agenda impegni ufficiali.
Accusati di tratta di esseri umani è la denuncia presentata da 4 associazioni di riders in Francia contro le grandi piattaforme delle consegne a domicilio, piattaforme che generano profitti sfruttando la precarietà di migliaia di sans-papiers. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
Lavorano magari quasi 70 ore a settimana e a fatica arrivano a 1.500 euro lordi al mese, ossia 5 euro lordi all'ora. Che ci sia sole, pioggia o neve, sempre in sella di una bici o al meglio di un motorino, pressati dalle richieste dell'algoritmo e dalle stelline di giudizio dei clienti. È la vita dei riders, i fattorini, che consegnano i pasti a domicilio ordinati online e gestiti dalle grandi piattaforme del settore, come Uber Eats e Deliveroo, denunciate con l'accusa di tratta di esseri umani da 4 associazioni francesi. Accuse respinte dalle 2 società che però possono sfruttare le condizioni di vulnerabilità dei 70.000 riders attivi in Francia che, secondo uno studio di Medici Senza Frontiere, sono al 98% degli immigrati e al 68% privi anche di permessi di soggiorno, per cui costretti ad affittare dei profili di utenza per poter esercitare un mestiere privo di tutele. Anche al di là degli accordi del 2023, quando le piattaforme si impegnarono a garantire 14 euro lordi l'ora, senza però prendere in conto il tempo di attesa. Così il lavoro dei fattorini si è trasformato in una sorta di schiavitù moderna, dove i rischi sono tutti a carico dei lavoratori autonomi e in balia di un algoritmo che può disconnetterli dal sistema in caso di troppi rifiuti di corse poco remunerative o di problemi alla consegna. Le associazioni minacciano inoltre di sporgere denuncia anche per discriminazione. In caso di processo e condanna, le pene vanno fino ai 10 anni di carcere e a 1,5 milioni di euro di multa.
Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso spazio allo sport.